www.radiogio.it e la storia continua. Capitolo 5. Nel D 14 luglio 1790 fu celebrato a Parigi il primo anniversario della presa della Bastiglia e sulla vasta spianata destinata agli esercizi militari e detta il Campo di Marte, ad imitazione dell'ancora più celebre Campo Marzio di Roma antica, fu una grandissima festa popolare alla quale accorsero il numero di 70.000 da tutte le parti della Francia. I delegati delle 83 nuove province o dipartimenti, e per la qualcosa fu denominata Festa della Federazione. Vi intervenne anche il re Luigi XVI, ma l'esterna partecipazione di lui alle gioie patriottiche del popolo fu poco sincera. Al di là del confine, erano già raccolti a Koblenz gli emigrati rivoluzionari, a capo dei quali stava il conte d'Artois, fratello del re, ed era noto che essi intrigavano per promuovere un'invasione di eserciti stranieri in Francia. Una parte, dapprima piccola, del popolo incominciava a diffidare del re, ma era più grande ancora la differenza del re per il popolo. E perciò egli commise il grave e colpevole errore di cercare la propria sicurezza al di fuori, col fine di procurarsi un appoggio anche in seno all'Assemblea nazionale. Egli corruppe segretamente, per mezzo di una forte somma, dicesi di 1 milione di lire o più, l'eloquente e audace tribuno Mirabeau. Però, come avvenir suole in siffatti casi, fu denaro perduto, perché Mirabeau vide rapidamente tramontare il suo prestigio. Affranto dall'eccesso della concitazione mentale e dei vizi, Mirabeau, nato nel 1749, morì nel 1791, cioè in età di 42 anni. Il 20 di giugno 1791, anniversario del giuramento del gioco del pallone, il re prese la fuga verso il confine settentrionale in compagnia della sua moglie Maria Antonietta, dei loro due figli Maria Teresa e Luigi, di sua sorella Elisabetta e della governante dei due fanciulli. Il di lui fratello, conte di Provenza, che poi fu Luigi XVIII, partì quel giorno stesso per altra via. Il loro fratello minore, conte d'Artois, che fu poi Carlo X, presiedeva, come già ebbe a dire, l'emigrazione. Luigi XVI era allora in età di 37 anni. La regina Maria Antonietta ne aveva 36. Dei loro due figli, Maria Teresa, ne aveva 13, Luigi 6. E la principessa Elisabetta ne aveva 27. Portavano dei passaporti falsi e dei travestimenti. Tutta la comitiva, contenuta in una sola carrozza da posta, aveva l'aspetto di una famiglia signorile in viaggio. E il povero erede di Clodoveo, di Carlo Magno e di Luigi il Grande, qual parte faceva? Quella di cameriere della governante e dei suoi figli. Questa aveva il posto e l'aria di principal signora. Luigi XVI, che non sapeva fare la parte di re, era degno di compatimento se neppure sapeva ben rappresentare quella di servente. Piuttosto è a deplorarsi che abbia pur voluto rappresentarla. Il capo di una grande nazione, si chiami re, console o presidente, non dovrebbe mai abbassarsi a così meschine simulazioni per salvare la propria vita, neppure per salvare quella della sua privata famiglia. Ogni cosa procedette senza difficoltà fino a Chalon, ma giunti che furono i fuggitivi a Saint-Menehould, poco prima di arrivare a Varennes, mentre si cangiavano i cavalli, un certo Drouet, figlio del maestro di posta di Varennes, osservando il preteso famiglio, che di famiglio non aveva i modi, credette di riconoscervi i tratti della persona altre volte veduta. Dove mai? Nelle monete. Egli è di certo re. I due fanciulli possono essere i suoi figli. Delle tre signore, una facilmente sarà la regina, un'altra la principessa Elisabetta. Non vi è tempo da perdere, disse fra sé il giovane rivoluzionario. Salito pertanto a cavallo, percorse la vettura reale e andò a mettere sossopra Varennes con la grande notizia. Fu suonata la campana, ad accordo uomo. I tamburi chiamarono a raccolta la Guardia Nazionale. Appena giunti a Varennes, il re e la sua famiglia furono arrestati, indi condotti a Parigi. Per aiuto di memoria potete notare che un Drouet fu la causa occasionale del grande avvenimento dei Vespri siciliani e che quest'altro Drouet di Varennes fu l'occasione di una serie di avvenimenti più grandi ancora. Io tengo per fermo che la proclamazione della Repubblica Francese e gli altri eventi che ne furono la conseguenza erano cose volute e predisposte da una potenza irresistibile, come si fa palese a quelli che sanno riflettere e che non ragionano da figli intellettuali delle scimmie, per i prodigiosi riscontri di date tra i grandi avvenimenti antichi e moderni. Non di meno. Se cotesto Drouet non si trovava là a quel tal momento, e se i sovrani non avessero lo strano orgoglio di far coniare sulle monete la figura della loro testa separata dal busto, le ordinarie probabilità fanno credere che Luigi XVI avrebbe quietamente varcato il prossimo confine e la sua testa non sarebbe stata troncata sopra un palco. Forse la coalizione settentrionale avrebbe soffocato la rivoluzione francese. Forse non vi sarebbe stato né un impero napoleonico, né una costituzione spagnola, né un impero prusso-germanico, né un regno d'Italia. L'Europa politica, sociale e intellettuale sarebbe tutt'altra cosa da ciò che ora è lei. In meglio o in peggio? Io credo che la sintesi totale delle cose sarebbe peggiore di quanto vediamo. Così il bene suole spesso venire dal male. www.redigio.it e la storia continua.